benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Che naviga, che Dio, Signore, eccomi. Non so perché stai chiamando me, voglio soltanto ubbidire a te, che Dio, Signore, manda me. So che tu manifesterai la tua gloria su di me, non è per le capacità ma per la potenza tua in me. Mandami tra le nazioni per portare i tuoi doni, mandami per annunciare te. Mandami fragile, non sono forte ma debole, che Dio, Signore, eccomi. Non so perché stai credendo in me, voglio soltanto ubbidire a te, che Dio, Signore, mandami. Che tu manifesterai la tua gloria su di me, non è per le capacità ma per il tuo spirito in me. Mandami tra le nazioni per portare i tuoi doni, mandami per annunciare te.
Buongiorno fratelli, Dio vi benedica, il Signore sia con voi ogni secondo, speriamo che vi troviamo pieni di potere, di unzione divina, camminando nella vittoria di Cristo. anche se sappiamo che le battaglie non mancano, ma preghiamo di essere buoni soldati di Cristo Gesù e sopportare le difficoltà con dignità, con fede, ed essere pronti ad essere mandati dal Signore, perché Lui cerca persone disposte ad andare, evangelizzare, cercare le pecorelle, raggiungere i perduti. E noi vogliamo essere mandati?
Amen.
Suona bene. Sì, Signore, sì, vado. No, adesso dobbiamo anche mettere in pratica. Andare davvero e vivere il Vangelo. Oh, com'è bello quando evangelizziamo, no, fratelli? Anche voi ci scrivete bellissime testimonianze che dopo che pregate con qualcuno per ricevere la salvezza, vi sentite pieni di gioia come nelle nuvole. È veramente una sensazione meravigliosa, perché è lo Spirito Santo che ti riempie, che ti dà più di quello che tu hai dato, e sei pieno di gioia. È meraviglioso. Ecco, andiamo alla preghiera di oggi, che sarà fatta da Arthur, il caro fratello ucraino che si trova in Brasile. In Brasile perché non ha trovato un paese più lontano da Zelensky, quindi è in Brasile. E grazie a Dio anche lui è attivo nell'evangelizzazione e farà lui la preghiera di oggi per tutti noi. Grazie Arthur.
Pace a tutti, fratelli e sorelle. Volevo fare anch'io la mia preghiera. Volevo ringraziare a Gesù per la vita meravigliosa che ci ha dato ognuno di noi, che ognuno di noi ha cambiato la sua vita per Gesù, perché Lui è morto per noi sulla croce, per i nostri peccati, ha sofferto. Gloria a te, Signore. Grazie. Grazie, Padre, che Tu sei così meraviglioso, Signore, che Tu cambi le vite, Signore, cambi il nostro cuore. Se noi lo apriamo, Signore, Tu entri con la Tua potenza, Signore, col Tuo amore, con la pace, Signore. Gloria a Te, Gesù. Grazie, Signore. Grazie, Signore, per ogni fratello e sorella, per questa radio meravigliosa che Tu ci hai dato, per fratello Giuseppe, per Dora, per Angela, per i suoi figli, per Deborah. Benedicile a tutti e ungile con Tuo olio, Signore, con la Tua potenza, con lo Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo. Grazie, Gesù, perché Tu sei nella mia vita. Grazie, Signore, per questa giornata che Tu mi hai dato, Gesù. Per il pane quotidiano, Signore, per l'amore, per la pace. Grazie, Signore, per l'umiltà. Dammi l'umiltà, Signore, per essere degno, Signore, di andare a portare la Tua parola, per essere degno di parlare di Te, Signore. Solo questo, Padre. Questo mondo non appartiene a noi, Gesù. Questo mondo è corrotto, questo mondo va dietro a ogni materiale, a ogni cosa di questo mondo. Palestra, moto, bere, fumare. Dacci a noi la forza, Signore, di abbandonare tutto questo. E grazie, Signore, che Tu hai fatto così nella mia vita, Signore. Che Tu hai cambiato la mia vita in questo modo, Padre. Hai tolto tutti i miei vizi di questo mondo e mi hai dato la Tua pace e il Tuo amore, Signore. Così che per ogni fratello e sorella, Signore, che sia in pace e che riceva il Tuo amore, tutti coloro che sono a metà cuore, che non riescono, che si piegano le loro ginocchia davanti a Te, Signore, davanti alla Tua potenza, Signore, davanti alla Tua umiltà, Signore, davanti al Tuo amore, Gesù. Gloria a Te, Signore. Grazie, Padre. Ti benedico e Ti amo. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Grazie, grazie Arthur, bellissima preghiera. Riempiamoci di amore, di umiltà e pronti a fare la volontà di Dio, qualsiasi sia. E di solito ci vuole qualche sacrificio, certo, ma alla fine ci rendiamo conto che quel sacrificio è stato niente paragonato con la benedizione che è venuta dopo. Grazie Signore, il Signore è generoso, molto più generoso di noi, quindi diamogli tutto il cuore, nel nome di Gesù. Giuseppe,
buongiorno.
Buongiorno a te.
Come stai, Arthur?
E sempre ci manda testimonianze di evangelizzazione dal suo camper lì in Brasile.
In Brasile. Lì, grazie Gesù. A lui non gli mancano le foreste. Non gli manca... E lì nell'Amazonia.
Non lo so, non credo che nell'Amazonia.
Non so esattamente dove, so che c'è un camper. Non so se va in giro anche per il Rio dell'Amazzonia con la barca.
Non lo so.
Questo. Però è un fratello che non ha paura di niente, questo qua.
Amen.
Gloria a Dio.
Gloria a Dio, sì. E allora Giuseppe, se tu sei pronto, andiamo alle notizie.
Sempre pronto.
Grazie,
anche
Gesù.
Quando non lo sono.
Iniziamo con The Times of Israel. After chaotic hearing, High Court rules Netanyahu cannot fire Shin Bet chief Bar for now.
Netanyahu non può licenziare il capo dello Shin Bet per adesso. Spiega chi è lo Shin Bet, Angela.
Shin Bet è una istituzione in Israele che è quella che si occupa della sicurezza interna, no?
Sì, è un po' come il Mossad, no?
No, Mossad è con spionaggio, con le cose esterne.
Beh, però sono due paralleli, sono due...
Shin Bet è come l'FBI.
È come la?
FBI.
FBI. Yeah. Insomma, se, cioè, uno ha una tendenza politica, l'altro un'altra tendenza. E Shin Bet non è che FBI, cioè diciamo l'FBI, se vuoi, quello che ha fatto indagini contro Netanyahu, che Netanyahu vuole cambiare il capo,
oh,
no? Si fa così, questo è lo stile dei governi, quando c'è qualcuno che dà fastidio cambia il direttore. Però l'alta corte, che in Italia sarebbe la Cassazione in italiano, no? L'alta corte gli dice no, non puoi cambiarlo.
E perché no?
Perché no? Perché è una sindrome, sai, oggi ci sono queste sindrome che girano attorno. Anche in Italia ci hanno queste sindrome. Cos'è la sindrome? È una mania che in questo caso è dell'onnipotenza giudiziaria.
Ma il presidente eletto può cambiare il
sì, certo,
capo di un'istituzione?
È logico che può cambiarlo, perché non è che sta cambiando i giudici, sta cambiando il capo del Shin Bet, dell'FBI, del SISMI, come vuoi chiamarlo.
Cioè, se trova ragioni che non si fida più di lui, può cambiarlo?
Come?
Se trova ragioni che non si fida più del capo dell'istituzione,
ma
può cambiarlo?
Ma senza motivo. Lui è il primo ministro, lui ha spazio di discernimento di cambiare i capi degli enti governativi. Ora, quello che succede è che i giudici di varie nazioni si stanno copiando l'un l'altro a far cosa? A sostituirsi ai politici eletti.
Chi sono questi giudici?
E sarebbe in Italia la Cassazione, cioè la Corte Suprema.
Ah. E sono al di sopra del presidente questi?
Nel loro ambito sì, cioè se il presidente fa un crimine loro lo possono incriminare.
Ah, sì. Sì, sì.
Ma loro devono lavorare dentro i parametri della legge, e le leggi le fa il Parlamento. Cioè i governi sono suddivisi, sono tre istituzioni. C'è l'istituzione militare, le forze armate, quella, e poi c'è il potere giudiziario. E il potere militare dipende dal Parlamento. Il potere giudiziario è un potere a sé, e poi c'è il potere legislativo, che sarebbe il Parlamento che fa le leggi.
Okay.
Il potere giudiziario le mette in pratica, e il potere militare, la polizia, le fa eseguire, si assicura che vengano eseguite. Ora, questi tre poteri sono indipendenti tra di loro, però teoricamente, ma molta teoria, dipendono dal cittadino che vota. E questo però, sai, tra il dire e il fare c'è di mezzo al mare, Mediterraneo, Pacifico, l'Atlantico, dipende. Allora, a chiacchiere sono indipendenti, in realtà sotto banco, capito, si fanno le scarpe l'un l'altro, come in questo caso, come in Francia con Le Pen, come in Romania con Georgescu, come in Italia con le toghe rosse, che sono sempre contro le destre.
Cioè, invece di lavorare insieme per il bene dei cittadini, questi sono sempre uno contro l'altro?
Beh, no, sono sempre sotto banco, sono come una mafia, no?
Oh.
Si mettono d'accordo sotto banco e si fanno le scarpe, come adesso stanno facendo le scarpe a Netanyahu. Ora, Netanyahu, io non sono qua a garantire per lui, lui sarà un imbroglione come tutti i politici. Non puoi entrare in un campo di imbrogli e fare l'onesto, non riesci. Non ci sta riuscendo Trump, non ci riesce Putin, non ci riesce nessuno. Quando entri in politica, capisci, sei in balla, devi ballare. Lì è una mafia, cioè così che... Allora, questi giudici, chi li ha eletti questi giudici, Angela?
Non lo so.
Nessuno.
Nessuno?
Nessuno.
E come mai sono in posizione?
Sono nominati nominati d'ufficio. Vengono nominati, c'è un ufficio nel potere giudiziario che nomina i giudici in base a certe regole. Però praticamente ogni gruppo, ogni oligarchia, ogni mafia, ogni gruppo buono o cattivo che sia, c'è sempre uno che guida, che sia ufficialmente, che sia in realtà. Quindi c'è sempre una o due persone che guidano il gruppo, va bene? E c'è una piccola oligarchia politica dentro il potere giudiziario che decide chi nominare e chi no. E decidono in base alle loro tendenze militanze politiche, e condannano chi vogliono, cioè loro possono investigare chi vogliono, e cercano inghippi legalistici che spesso sono solo di parte. E allora cosa fanno questi giudici? Ma in tutto il mondo, in America l'hanno fatto contro Trump, sguinzagliano i loro detectives, investigatori, contro chi loro, i giudici, decidono che bisogna investigare. Loro dipende da loro, investigano chi vogliono. Poi sai, trovi sempre qualcosa, perché la Bibbia dice tutti abbiamo peccato, siamo privi della gloria di Dio, è valido nella Chiesa cristiana, figurati nella politica del maligno. E allora, appena trovano qualche cosa, un piccolo appiglio, un punto debole, e questi li hanno tutti, allora li azzannano, saltano addosso legalmente, in questo caso Netanyahu. In Italia hanno cercato di farlo con Meloni, la von der Leyen ha cercato di farlo contro la Meloni.
Ah sì?
E certo. Però il trucco sta nel fatto che loro decidono chi investigare. Cioè, conosciamo la storia di Al Capone, il mafioso cos'era, napoletano, lui che è emigrato in America e ha costruito un piccolo impero a Chicago, e praticamente la polizia e l'FBI non riusciva a incastrarlo perché lui, con saggezza tipica napoletana, non si faceva incastrare. Cioè aveva una squadra di avvocati che lo proteggevano e gli dicevano cosa fare, cosa non fare, come un po' Berlusconi, no? Però cosa è successo con Al Capone? Siccome non riuscivano in nessun modo a incastrarlo di omicidio, di questo, di quell'altro, e allora cosa hanno fatto? Hanno investigato sulle cose piccoline e cerca, hanno scoperto che c'era qualcosa di sbagliato nelle tasse. Cioè praticamente tu puoi investigare chi ti pare, nessuno gli piace pagare le tasse. E chi può permettersi di avvocati trova il modo di, eccetera, andare intorno.
Sì,
però
sì.
Chi ci va troppo intorno, capisci, può fare degli, puoi trovare degli appigli che ha sbagliato qui, sbagliato, oppure ha fatto il furbo qui o là. Hanno trovato degli inghippi così, cosa piccola, contro Al Capone, questo mafioso di Chicago. E Al Capone vuol dire, suo nome era Alfonso Capone e lo chiamavano Al.
Uh-huh.
E allora lo hanno accusato di frode fiscale, questo e quell'altro, in realtà era una cosa abbastanza, non era un granché, però l'hanno messo in prigione per 11 anni e quella è stata la fine di Al Capone.
Uh-huh.
Ora, diciamo, questo trucco l'hanno imparato tutti. Va bene, allora, per esempio, Maria Le Pen in Francia, hanno cominciato a investigarle tanti anni fa. Appena lei è cominciata a salire all'orizzonte politico, si sono slanciati a investigare qualcosa per incastrarla. Ci hanno messo anni a trovare una discrepanza fiscale che ha usato i soldi dell'Europa per il suo partito, lo fanno tutti, Però ci ha messo anni, dopo anni hanno trovato che lei ha usato dei soldi, per il partito loro, e che erano soldi europei, una cretinata. Lo fanno tutti.
Ma questi giudici devono investigare tutti i politici, no? Per vedere se sono persone dignitose, di fiducia.
Tra il dire e il fare c'è di mezzo il Piave, c'è di mezzo il fiume. Allora, a me personalmente, occhio croce, Le Pen, Marine Le Pen, mi sembra una donna più onesta della maggioranza degli imbroglioni dei politici. La mia opinione è che si sta formando un blocco politico in Occidente dove i giudici di una certa tendenza politica, che sappiamo tutti è di sinistra, ma nel mondo è la sinistra che avanzano. Cioè, per il diavolo non ha funzionato il fascismo, adesso attacca con il socialismo. E sono tutti appiattiti, tutti lì a spingere il socialismo, il marxismo. E allora questi giudici con questi politici si scambiano i favori. Un po' come Zuckerberg, il capo della Meta che si chiamava Facebook. E lui era lì a baciare i piedi ai democratici, però è caduto, come si dice in Italia, morto un papa se ne fa un altro. E allora appena è stato eletto Trump, ha cambiato scarpe da baciare e da leccare, no? Capito? Adesso Zuckerberg era lì che faceva la fila come il, capito, fuori da Trump. Insomma, praticamente è un po' il sistema mafioso, no? Si sta formando un blocco politico occidentale dove i giudici hanno formato un partito non scritto, non ufficiale, sotto banco. Un po' come dicono che questo Papa qui è stato eletto a San Gallo, la chiamano la mafia cattolica, dicono così, e io non sarei sorpreso. E vediamo adesso appunto in Israele con Netanyahu che c'è un altro esempio di giudici che vogliono dire al governo eletto cosa fare. Loro non sono eletti, il governo sì. E il governo deve avere l'ultima parola. Il governo può licenziare il capo dell'FBI, ma certo, infatti Trump lo ha fatto. Ha cambiato tutto, l'FBI, la CIA, il Pentagono, tutti i capi ha cambiato. Ma è per questo che vengono eletti, no? Di maniera che il popolo ha ad avere una voce in capitolo, ma un giudice che è eletto di ufficio. Insomma, lui, chi è lui per decidere che Netanyahu non può cambiare un capo di un'istituzione? O come in Italia che Meloni vuole limitare l'immigrazione, mandarla in Albania, però i giudici dicono no, non puoi farlo. Ma il giudice tra voi portare a casa tua questi immigrati. In Israele vediamo che i giudici vogliono comandare loro, i giudici non sono eletti, va bene, ma sono scelti da uno che non è eletto. Come fa in questa condizione un capo di governo come Netanyahu? Ma che abbia torto o ragione, non stiamo discutendo di quello, ognuno ha le sue preferenze, a me non mi interessa. Però come fa uno a governare un Salvini, una Meloni, un Netanyahu con dei giudici così? Praticamente per me, lo dico con rispetto, questa è una mafia praticamente, fanno tutto sotto banco. Va bene, quindi c'è il potere legislativo, militare e giudiziario dovrebbe essere completamente separati. Poi c'è un quarto potere, qual è? I media. E poi c'è un quinto potere, qual è? Le multinazionali. Va bene, e poi c'è un sesto potere, che è il Vaticano.
Il Vaticano.
Capito? E poi c'è il settimo potere, quello mafioso. Al di sopra di tutti c'è Dio che dice, adesso va bene, il carrozzone va davanti, però arrivano i suoi giudizi. Guarda, qui c'è un altro caso. Andiamo in Tanzania. Tanzania, Africa, c'è una notizia di Associated Press, il giornale, cos'è che dice?
Tanzanian prominent opposition leader charged with treason after calling for electoral reforms.
Ecco, l'hai messo questa foto sulla radio?
Sì, c'è sulla radio.
Cioè, che è successo in Tanzania? È un altro esempio che voglio di quello che sto parlando. Cioè, questo leader dell'opposizione in Tanzania aveva semplicemente chiesto una cosa normalissima, la chiedeva, non è che l'ha imposta, è all'opposizione. Lui chiedeva riforme elettorali, va bene, e per questa semplice e legittima proposta viene accusato di alto tradimento e l'hanno messo in prigione.
Incredibile.
Come si permette lui a suggerire la proposta suggerita? Di riformare il sistema elettorale. Praticamente sta dicendo questo voleva dire con questo sistema elettorale vince sempre il governo.
Sì.
In prigione, alto tradimento.
Wow.
Va bene? E allora qui vediamo di nuovo i giudici che fanno la parte di Dio, si sentono Dio questi giudici. Allora, è logico che in politica vi sono diverse opinioni, modi di governare, per questo si vota e così la maggioranza che sceglie dovrebbe, non funziona, non avviene, ma questa è la teoria, perché le democrazie sono prese in giro oggi. Allora, io non so se Netanyahu è nel giusto o nello sbagliato, o se sono i giudici nello sbagliato, non lo so e non mi interessa, ma i giudici non hanno il potere di dire a Meloni cosa fare. E Meloni e il Parlamento, che noi sono la maggioranza, a fare le leggi nel caso. Insomma, questi giudici si mettono di traverso, bloccano il progresso. Gente che non è eletta. Cioè, però Netanyahu è il capo di un governo eletto. Questi giudici si comportano da dittatori, distruggono la poca democrazia che rimane al mondo. Vediamo in Italia dove certi giudici aprono le porte all'immigrazione, immigrazione selvaggia, e ostacolano in tutti i modi, ostacolano i ministri eletti.
Quindi
Va
questo
bene.
succede in tutte le nazioni, questi giudici che boicottano il presidente?
Non in tutta la nazione, ma moltissimo in Occidente. L'hanno fatto con Trump, l'hanno fatto in Romania con Georgescu, che era in vantaggio nella votazione. E lo hanno detto che non poteva concorrere perché la Russia lo stava influenzando con internet. Ma ti rendi conto? E infatti in Romania centinaia di migliaia a manifestare nelle strade. Hanno cercato di farlo con la Georgia, che il partito eletto l'hanno accusato di ogni peccato al mondo. Lo hanno fatto in Ucraina. In Ucraina ci sono riusciti. Guarda. Voglio parlare, nel 1930 il vento soffiava a favore di Germania, Italia e i loro regimi, come sappiamo. E il maligno cerca sempre di favorire il male più popolare del momento. In quel momento era nazismo e fascismo. Va bene, e poi c'è il vento che soffia, i tempi cambiano, poi il vento soffia a favore del capitalismo, del comunismo, nazismo, non importa. Cioè, quello che il diavolo interessa, chi è al potere? Mica il diavolo gli interessa se il potere c'è Mussolini o la Meloni. Il diavolo vuole usare il potere per teleguidare le masse come mandrie. Che chi ha il potere controlla la televisione. Quindi è inutile dire che, lo sanno tutti, attualmente il vento soffia a favore di chi nel mondo occidentale? Ma tutto il mondo. A favore del marxismo,
Le
socialismo,
sinistre.
comunismo, ma ci sono delle piccoli isolotti che l'America, ma anche lì sta cambiando, anche lì soffia il vento, però le destre sono ancora al potere. Quindi è chiaro che, voglio dire questo, attenzione, le sinistre, è chiarissimo che saranno la politica che l'anticristo userà per la dittatura e controllo mondiale di cui le profezie parlano. Apocalisse 13,3. Dice, vidi che tutta la terra meravigliata andava dietro alla bestia. Apocalisse 13,3. Va bene. Anche io ho messo delle foto lì sulla radio. Sono lì, no, Angela? Le
Sì,
ho
sono qui.
messe?
Sì.
Mi leggi questo qua. What's the difference?
What's the
No.
difference between socialism, fascism and communism?
Sì, questa è una foto di un giornalista che dice, qual è la differenza, dice, tra socialismo, fascismo, comunismo, niente, sono uguali, vengono tutti da Marx, come vediamo qui cioè perché sia Mussolini che Hitler, che erano socialisti, poi divennero nazisti e fascisti, ma erano socialisti. Va bene, e poi c'è Stalin, comunista al 100%. Poi c'è un'altra foto come il fascismo schiacciava le persone e il capitalismo fa lo stesso. Ce l'hai lì?
Sì.
Insomma. Guarda, vai per, secondo Corinzi 4:4, Angelina, come il diavolo opera in questo mondo. La Bibbia riassume tutti i governi.
Per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Secondo Corinzi 4, verso 4.
Se vogliamo vedere un'occhiata panoramica del mondo, i popoli sono sempre stati schiavizzati fin da quando facevano costruire dai loro cittadini schiavizzati le proprie tombe. Come si chiamavano, Angelina?
In Egitto?
Sì.
Le piramidi.
Le piramidi. Piramidi cos'erano? Erano tombe, dove il grande dio, il faraone d'Egitto, che era un dio, secondo lui, un po' come il Papa oggi si crede Gesù Cristo in terra, lui si crede, un po' come certi pastori di chiese che si sentono dei piccoli dei, vanno al pulpito, loro fanno e sfanno. E i sudditi di chiesa possono solo battere le mani. E se obietti, e allora fuori di qui non sei un buon protestante, non sei un buon cattolico. Allora, così come gli schiavizzati facevano le piramidi, cioè le tombe per i faraoni, oggi le piramidi che gli schiavetti costruiscono sono fatte di soldi dalle multinazionali e tutti i sistemi schiavizzanti che hanno seguito la bugia. E allora c'hanno ogni tipo di piramidi, soldi, potere. C'è stata la piramide sovietica, quella c'è adesso quella bancaria che fra poco crolla in base alle profezie. C'è la piramide del capitalismo. E la storia ci insegna che alla fine tutte le piramidi diventano tombe, proprio come le prime piramidi.
Vero.
Cerchiamo di imparare dalla storia. Tutto sempre per la gloria di un faraone, un capo, un re, un duce, un Führer, un capo cinese, un Billy Gates, un Soros, un Draghi, i bruxelliani come la van der Leyen, va bene? Tutti intenti ciascuno a costruirsi la propria piramide, politica, ideologica, finanziaria. Tristemente anche certe chiese operano così. Chiese che esistono solo per innalzare un papa, i suoi cardinali, i suoi gesuiti, un grande predicatore protestante. Ovviamente al posto delle piramidi costruiscono grandi edifici religiosi, ma che nello spirito, davanti a Dio, sono lo stesso. Gesù si innalza, lo si innalza. Lui, Gesù, innalza il regno di Dio solamente in un posto che si chiama i nostri cuori. Angela, tu mi devi chiedere dove lo dice nella Bibbia.
Dove?
Bravissima, Giovanni 4. Qua se non metti le scritture non ti credano, Angela.
Quello è vero, sì.
Pensano che sei un altro, come si dice, sproloquiato, sfasato, fanatico. Dobbiamo dare le scritture, così che saremo pazzi, ma meno pazzi nel modo giusto.
Pazzi per
Gesù. Allora, Giovanni 4, 21 al 24. Dimmi, donna.
Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre.
Dio è spirito, dice al 24.
Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Giovanni 4, versi 21 e 24.
Va bene, non alla cattolicese, protestantese, la testimone di Geovese, torre di guardia. No, ma in spirito e verità.
Amen.
Se qualcuno è sfuggito, lo ripetiamo, l'ora viene, adesso è giunta, né su questo monte, Monte Samaria, né a Gerusalemme, posso aggiungere, non, né al Vaticano, né nella Chiesa protestante, niente. Perché? Perché Dio non è una statua. Cerchiamo di non essere zucconi e di capire. E quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gesù sta togliendo qui tutte le cretinate, le boiate, le stoltaggini delle religioni. Ma quale chiesa cattolica e protestante? Ma vogliamo svegliarci e uscire da queste nuove piramidi? Insomma, non c'è da meravigliarsi che i religiosi con i paraocchi, sai che marca sono i paraocchi questi giorni? L'8 per 1000 si chiama. Religioni che per l'8 per 1000 si vendono la madre, si vendono Gesù, si vendono la Bibbia, non gli interessa. E allora questi religiosi a noi come ci vedono? Come il fumo negli occhi.
Sì.
Va bene? Dio vuole essere adorato in spirito e verità, e questa è la verità, perché ho citato le scritture, cerchiamo di aprire gli occhi, perché qualcuno questa verità la deve pure predicare. Va bene? Noi siamo sempre nei guai, logico, ma il mestiere del discepolo è di essere nei guai. Quando ti chiedono che mestiere fai, Angela, tu devi dire: faccio l'inguaiata. capito.
E non sapevo che è un mestiere l'inguaiata.
Sì, capito? Noi siamo nei guai, perché non si può nel mondo del diavolo predicare il Vangelo e farla franca. E cosa credi che il diavolo ti... Guarda, queste religioni per sopravvivere con l'otto per mille devono non predicare tutto il Vangelo, non predicare la verità, mm-hmm. non evangelizzare. Insomma, al diavolo devi pagare qualcosa se vuoi che ti lascia in pace. Angela, ti do, vediamo un po'. Allora, tu avevi qualcosa?
Sì, cambio soggetto, posso?
Vuoi cambiare soggetto?
Vado a una domanda da parte di Salvatore.
Salvatore.
Pace, fratello Giuseppe, a te e a tutta la tua comunità.
Ciao, grazie Salvatore, anche a te e alla tua famiglia.
Faccio una domanda. Come conciliare secondo Pietro 3, verso 13, con Apocalisse 21, 24, Apocalisse 22, 2 e 3 e 14 e 15?
Cioè lui cosa dice? Che ci sono contraddizioni?
Sì.
Ah sì?
Sì.
E dove?
Poi leggiamo le scritture, ma la scrittura di Pietro dice che sulla nuova terra abiterà la giustizia. Le scritture di Apocalisse che lui cita dice che sulla nuova terra ci saranno stregoni, fornicatori, omicidi, idolatri, bugiardi. Dice, come puoi mettere insieme queste due scritture? Dove è la giustizia?
Cioè il problema è il messaggio di Pietro. Leggi il messaggio di Pietro lì, secondo Pietro 3,13.
Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra nei quali abiti la giustizia, secondo Pietro 3,13.
Quindi lui dice che c'è contraddizione, vero? Lui sta dicendo quello?
Sì, perché in Apocalisse 22,15 dice fuori dalla Nuova Gerusalemme, cioè sulla Nuova Terra, ci saranno i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Apocalisse 22,15.
E invece Pietro, secondo Pietro 3,13, dice secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli, nuova terra, nei quali abita la giustizia. E invece noi abbiamo studiato questo a fondo, invece sono idolatri che amano le bugie... E c'è tutto un curriculum qua di gentaglia.
E dice Salvatore, la scrittura di Pietro sembra che sia in contrasto con le scritture dell'Apocalisse. Mi puoi dare un chiarimento? Ci tengo molto. E anche se puoi registrare un video sull'argomento con queste scritture. Grazie, aspetto con trepidazione una tua risposta biblica.
Ok, qui c'è il video, Angelo, glielo puoi mandare.
Una buona giornata nella pace del Signore Gesù. Amen. Sì che lo mando.
Ecco il video.
Sta arrivando.
Sufficiente?
No.
Tu devi chiedere Benedetta, che se tu non chiedi
Salvatore
non è contento. Tu devi far conto che sei salvatrice, Salvatore femminile, salvatrice.
Allora, va bene. E non ti sembra una contraddizione Pietro con Apocalisse?
Ma scusa.
Parliamo dello stesso
scusa,
posto.
Scusa, ma tu mi vuoi convincere che la Bibbia si contraddice? Io ho occhi chiusi e ti dico no. E poi scopriremo perché no.
Ok, scopriamolo.
Okay.
Adesso subito però.
Va bene. Allora, studiamo bene queste scritture, io non vedo nessuna discrepanza. Pietro sta parlando del tempo dopo il millennio, no?
Sì.
Perché dice, aspettiamo nuovi cieli, nuova terra, questo dopo il millennio, giusto?
Sì.
Nei quali abita la giustizia.
Ecco.
E che noi abbiamo insegnato molte volte che invece ci sono stregoni, cani, fornicatori, omicidi, idolatri. E chiunque ama e pratica la menzogna.
Non sembrano tanto giusti questo.
Salvatore dice, ma fratello Giuseppe, io ti voglio bene, ma qui non ci siamo.
Ecco.
Ok, allora fratello Giuseppe, chiediamo a fratello Giuseppe, vediamo un po'. Allora, sta dicendo, qui questa scrittura dice, che fuori dalla città celeste abiteranno tutti quelli che non avendo ricevuto Gesù, la sua salvezza gratuita, integrale, gratis, si sono per il rotto della cuffia, sai cos'è questo Angela? Per insomma, scarsamente, si sono salvate dal lago di fuoco che è scritto in Apocalisse 20, verso 15, alla fine del tribunale, cosa c'è? C'è un lago di fuoco e chi non supera il giudizio va nel lago di fuoco, capito? E allora questa gente che ha schivato il lago di fuoco, va bene, avrà bisogno di guarigione spirituale, giusto?
Sì.
Ecco, nella la nuova Gerusalemme, va bene, e la sua giustizia abiterà nella nuova terra. Quindi la nuova Gerusalemme scende dal cielo, no?
Sì.
Ecco, quindi dove si troverà? Nella nuova terra.
Giusto.
E Pietro dice: nella nuova terra abiterà la giustizia. Si sta riferendo alla nuova Gerusalemme. Che qui se non abbiamo...
Wait. What do you mean?
Per cosa? Sto dicendo che quando Pietro dice noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra dove abita la giustizia.
Okay.
Ecco, siccome la nuova Gerusalemme scende dal cielo, dov'è che si posa?
Sulla terra.
Sulla terra. Quindi sulla nuova terra abiterà la giustizia. Quale?
Ah,
la nuova Gerusalemme.
La giustizia che ci sarà sulla terra è proprio la nuova Gerusalemme.
Oh,
non la giustizia degli
Salvatrice,
altri.
Hai capito tutto.
Oh, grazie. Ho capito, sì, va bene.
Ok, e allora... C'è una grande differenza con questo presente mondo degli uomini di adesso che la verità di Dio non la vogliono, non ci credono e vogliono oggi nel mondo. Guarda, ti ho dato trovato un giornale un po' che dice in questo mondo, dico io, credono di risolvere tutto con le tasse, con l'oppressione, politica, bombe, guerre. Loro, quando hanno un problema loro fanno una guerra. Mm. Quando qualcosa non funziona fanno più bombe. Infatti van der Leyen non va d'accordo molto con Putin. Più bombe, 800 miliardi per armamenti. Ma come, non c'è soldi per gli ammalati, per gli ospedali? Per gli armamenti sì. E dove li prendi? Ci indebitiamo. Hai capito che furba questa qua? Va bene? Guarda, leggi un po' cosa dice Mosca.
Il Fatto Quotidiano. Mosca avverte l'Occidente. Coi soldati di paesi NATO in Ucraina sarà scontro.
Capito? Perché l'Occidente dice stiamo mandando i soldati, dice Napoleon Macron. Oui. Noi mandom soldati e gli facciamo vedere a Putin. Ah sì? E Putin gli dice guarda che sarà scontro. Che altro c'è qui? L'ANSA cosa dice? ANSA,
Mosca, scontro diretto se truppe europee in Ucraina. Ma ci sono già, no? Le truppe europee. Non ufficialmente.
Ci sono di nascosto.
Di nascosto,
quando,
sì.
Quando raccolgono i cadaveri si scopre che erano europei.
Sì.
Guarda, Quotidiano Nazionale.
Francia e Gran Bretagna preparano un intervento a Odessa e Mosca minaccia lo scontro diretto.
Ecco, quello che sta dicendo la Bibbia qua è che sulla nuova terra ci sarà questa gente. Ci sarà gente discendente di van der Leyen, discendente di Macron, capito? Che alcuni di loro eviteranno il lago di fuoco, Apocalisse 20 verso 11 a 15, eviteranno il lago di fuoco e entreranno nella nuova terra, ma sono conciati male perché Gesù non l'hanno voluto, non hanno accettato il sangue di Gesù.
Mm-hmm.
Va bene. E allora lì ci sarà quelli che Apocalisse 22 verso 15 dice che amano la menzogna, che sono idolatri, che sono streghe, stregoni. Ma il nostro mondo, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo senza paracadute, scende. Il mondo di Gesù, il mondo nostro, noi Gerusalemme, sarà molto diverso con la perfezione di cui parlava Pietro, che dice abiterà la giustizia. Quello lì è il nostro mondo, non dei caproni che per miracolo non vanno al lago di fuoco. E si chiama la noi Gerusalemme. E là sarà tutto perfetto, come Pietro diceva, va bene, sulla nuova terra. Ma guarda, perché non lo leggi Apocalisse 22, Angelina, vai dal 3 al 5.
Non ci sarà più nulla di maledetto.
La nuova Gerusalemme, non vi confondete.
Nella città vi sarà il trono di Dio e dell'Agnello. I suoi servi lo serviranno.
Capito? E quelli degni di essere sul libro dell'Agnello, sposa di Cristo, preghiamo fratelli per questo, di essere degni di questo. Adesso non lo sappiamo che è. Questi qui, va bene, potranno avere accesso. Poi?
Vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte.
Capito? Sulla fronte avrai un nome. Il diavolo cerca di imitare. Dice, anche io metto il nome, 666, boom, boom, tutti timbrati.
Orribile.
Siamo furbi. Ah
no.
Sì? Noi avremo il nome di Cristo. Non so, se, non so se si vedrà con gli occhi o
Alleluia.
Con lo spirito.
Amen.
5.
Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole.
Capito? Adesso si lamenta, non abbiamo soldi per l'elettricità. non ci sarà bisogno di luce, perché noi Gerusalemme non viene illuminata dalla luna, dal sole, come invece avviene sulla terra, ma è illuminata dalla luce di Dio. Tu vedi che in Genesi capitolo 1, prima che Dio creò, attenzione, il sole sulla terra, Angela, c'era già cosa?
La luce c'era, dal
esatto.
Primo giorno.
Primo giorno, la prima cosa dice, creato la luce. Dice, illuminava la luce di Dio. E dopo di quello, alcuni giorni dopo, Dio creò la luce. Il sole, cioè. La luce del sole. Quindi la luce di Dio non viene dal sole. Che il sole sta morendo, non è che durerà per sempre. Ma la luce di Dio no, quello è Dio, dimmi.
Sai, questa è una cosa che i musulmani attaccano nella Bibbia, dicono che la Bibbia non è un libro scientifico perché guarda, nella creazione Dio ha creato prima le piante e poi il sole. Come può una pianta resistere a vivere senza il sole? Ma la verità è che Dio ha creato la luce il primo giorno, prima delle piante.
Esatto, ma hanno chiesto a Maometto, chiesa, è scritto nel Corano, chiesero a Maometto, dov'è che va il sole alla sera quando tramonta? E Maometto, grande scientifico, virgolette, ha risposto, va in una pozzanghera e lì muore. E la mattina risorge. Questo è lo scientifico Maometto. Va bene? Il suo diploma teologico si chiamava Si salvi chi può. Allora, guarda, non è finito il verso 5, ripetilo, non ci sarà
più notte.
Gloria a Dio, non ci sarà notte, potremo servire Dio notte e giorno.
Non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di sole,
perché il Signore Dio
li
illuminerà
e regneranno
nei secoli dei secoli.
Apocalisse 22, da 3 fino a 5.
E poi cosa? Che succede dopo? E nei secoli dei secoli dei secoli. E poi secoli e secoli e millenni.
Wow.
E trillenni, quadrillenni. Va bene?
Gloria a Dio. Sì,
ti immagini che potremmo amare Gesù senza limite?
Wow.
Gloria a Dio.
Grazie, Signore.
Allora, quindi la promessa di Pietro che diceva aspettiamo nuovi cieli, nuova terra nei quali abita la giustizia, stava parlando della nuova Gerusalemme, secondo Pietro 3,13.
Che abiterà sulla terra la nuova Gerusalemme.
Ora, non credi, Angela, che questo calza perfettamente?
Sì, spiegato così, sì.
Allora, dille Salvatore, caro Salvatore, qui è Salvatrice che ti parla.
No, qui è la scrittura che ti parla.
Digli, guarda, Salvatore, Dio ti benedica, hai fatto una domanda intelligente, ma la Bibbia è più intelligente di noi, risponde, infatti sulla nuova terra abiterà certamente la giustizia di Dio, va bene? Posso concludere con una... Dunque, hai già letto Apocalisse... No, non l'hai letto. Dammi
quale?
Una scrittura su Apocalisse 21, dal 2 al 5, e concludo con questo.
E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Ed ecco, questa è la giustizia di Dio che viene sulla terra e abita sulla terra. Verso 3. Udì una gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro. Essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse, ecco, io faccio nuove tutte le cose. Poi mi disse, scrivi, perché queste parole sono fedeli e veritiere. Apocalisse 22, da 2 fino a 5. Amen. Alleluia. Gloria a Dio.
Gloria a Dio. Angelo, perché non lo leggiamo con più autorità questo?
Sì.
Guarda, mettimi il click dell'autorità del tuo computer. Lì.
All right.
E udì una gran voce dal trono che diceva, ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e sposa, gloria a Dio, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, fratelli, che piangete per questo e per quello, non piangerete più. E non ci sarà più la morte. Sapete quel caro amato? Parente, familiare che è morto, non ci sarà più né cordoglio, né grido, né dolore. Perché? Perché le cose di prima sono passate. E colui che siede sul trono disse, ecco,
io faccio nuove tutte le cose. Poi disse, scrivi, perché queste parole sono fedeli, veritiere. Alleluia, gloria a Dio.
Amen.
Chiamiamo Gesù. Alleluia.
Gloria a Dio, amen. Grazie Signore. Vado al prossimo. Credo abbiamo risposto a Salvatore.
Andiamo. Abbiamo risposto a Salvatore, no?
Sì.
Bene, facci sapere se sei contento Salvatore o se manca qualcosa.
Andiamo a notizia da Giappone. AP News. Japan says it wants to join a NATO command for the support of Ukraine.
Ha capito, si sono svegliati i giapponesi. Dice questo giornale, il Giappone dice che vuole unirsi alla NATO per supportare e sostenere l'Ucraina.
Perché?
Cioè, ci sono altri articoli che adesso qui non c'ho, e la Russia gliel'ha mandato di tutti i colori. Un sacco di accidenti gli ha mandato.
And cosa? Why in the world?
Vuoi venire qua contro di noi?
Cosa vuole la
Hanno
Giappone?
Finito di combattere la seconda guerra mondiale, Giappone e la Russia. Adesso comincia di nuovo. Succede che ciascuno tira l'acqua al suo mulino, no? Dipende da chi ascolti, alla fine la verità può apparire il contrario di quello che è. Basta ricordare la verità, tra virgolette, del nazifascismo. Le masse ascoltavano i dittatori e di solito gli davano ragione. Ma da base che legge il Corriere della Sera, La Stampa e simili e altri giornali lussascarpe di quel tempo, giornali nazionali, tutti i... Quasi tutti i giornalisti e gli intellettuali, quasi tutti gli insegnanti scolastici del dopoguerra italiano erano stati tutti, o quasi tutti, ferventi fascisti, se no non potevano insegnare alle scuole. E ora si presentavano nel dopoguerra come grandi democratici. Cioè il Giappone sta seguendo il trend, il vento del momento, capito? Dice, ah, qui mettiamoci dalla parte dell'America, di Bruxelles, si vince. La Russia in cattive acque, diamogli contro. I giapponesi sono ignoranti di profezia, non è così la storia. La Russia vincerà, in base alla profezia. E dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutti questi fascistoidi, questi sostenitori dell'asse d'acciaio, come per magia, tutto un tratto sono diventati rispettabili sostenitori della democrazia. Mi ricordo i famosi giornalisti Giorgio Bocca della Repubblica, Montanelli. Cioè, oggi la storia si ripete. Cioè, questi grandi nomi erano fascisti. Poi tutto un tratto sono diventati democratici. E allora, cioè oggi i media che appartengono alle multinazionali euroamericane del mondo occidentale ci bombardano con la loro verità. Il Giappone sta seguendo il vento. Il vento sembra, in apparenza, che sta soffiando dalla parte dell'America e dell'Europa. In realtà no, sta soffiando in contrario. Il Giappone è mezzo cieco. Ma chi non è cieco sa benissimo che quello che i media ci propinano, cioè che praticamente sarebbe... che ci propinano i capi dei media, cioè Draghi, Soros, Bill Gates, il loro blocco anticristo, e poi se arrivano le signorine eleganti e i signorini alla TV, le masse dei popoli docili, ammaestrati, seguono, lo dice in televisione, cosa vuoi farci? Ma questi ricconi pensano solo ai loro soldi, ai loro interessi. Io sono sicuro che tante delle attuali guerre vengono da loro, come quelle in Ucraina. Sono studiate, programmate, provocate da questa gentaglia qui, a tavolino. E allora io credo che... mi ricordano un po' l'Egitto, questa gentaglia, il potere oggi. Ma Dio farà con l'attuale Occidente come fece con l'Egitto. Guarda, era l'ottavo secolo avanti Cristo e la parola di Dio profetizzava contro l'Egitto. Però io lo applico, adesso leggeremo la scrittura, ma io lo applicherei all'Egitto mondiale di oggi. Che nella Bibbia l'Egitto simboleggia, diciamo, l'opposto del regno di Dio, del popolo di Dio, di Israele. Isaia 19, Angelina.
Sì.
19, 1 a 4.
Oracolo sull'Egitto. Ecco, il Signore cavalca una nuvola leggera ed entra in Egitto. Gli idoli d'Egitto tremano davanti a lui e all'Egitto si scioglie il cuore nel petto.
Capito? Gli dei dell'Egitto tremano davanti al Signore.
Alleluia!
Due.
Io inciterò egiziani contro egiziani. Combatteranno il fratello contro il fratello, il vicino contro il vicino, città contro città, regno contro regno.
Hai capito? E come oggi vediamo che le nazioni del blocco occidentale ci sono crepe, sono uno contro l'altro, l'Ungheria contro Bruxelles, contro la Slovacchia. Cioè, vediamo queste crepe profonde nel blocco occidentale, come dicevo qui all'Egitto. Combatteranno fratello contro fratello, vicino contro vicino. Verso 3.
Lo spirito che anima l'Egitto svanirà. Io renderò vani i suoi disegni.
Va bene? Cioè, Dio renderà vani i disegni di quelli che si sono dimenticati del Signore. L'Europa si è dimenticata che è stato Dio a renderla potente. E allora, avanti con verso 3.
Quelli consulteranno gli idoli, gli incantatori, gli evocatori di spiriti e gli indovini. Io darò l'Egitto in mano di un signore duro, un re crudele dominerà su di lui, dice il Signore Dio degli eserciti. Isaia 19, versi da 1 a 4.
Amen. E quel signore duro in quel caso, 8 secoli avanti Cristo, era la Siria, poi Babilonia. Nel nostro caso sarà l'Anticristo.
Sì.
Che Dio aveva reso potente l'attuale Occidente, perché l'Occidente, specialmente in Inghilterra, permetteva ai suoi missionari nel mondo. Il Vaticano ancora mandava missionari. Oh. Io quando ero in India ho visto le chiese cattoliche lì che nei bei tempi andati la Chiesa Cattolica mandava missionari e l'Inghilterra mandava missionari. Infatti le chiese in India sono più che altro divise tra chiese protestanti e chiese cattoliche, un po' come metà e metà. Però oggi in posti come la Francia e la Gran Bretagna arrestano i pastori perché predicano il Vangelo, mentre l'Islam, che vota per queste sinistre, l'Islam viene favorita perché votano per loro. Basta vedere il Partito Democratico in Italia, degno erede del fascismo. Per me i socialisti, il Partito Democratico, così, per me sono, diciamo, sono fascisti rossi. Quindi la storia si ripeterà e il Signore darà l'Egitto di questo mondo, l'attuale mondo, sistema mondiale di oggi, io lo chiamo Egitto. Il Signore darà un capo duro, come dice la profezia, un re crudele che dominerà sul mondo, come sappiamo, sarà l'Anticristo, il suo marchio 666, Apocalisse 13. Per chi è interessato alle ultime notizie sull'Europa, ecco alcune notizie sull'Europa, di quello che sto parlando, del motivo che l'Europa è diretta alla distruzione, perché sta combattendo contro il Signore l'Europa. Le nazioni più potenti sono le più che combattono contro il Signore. Guarda, qui ti do le ultime notizie della situazione in Europa. Allora, qui c'è un giornale, La Nuova Bussola Quotidiana, che mi pare che tu questo l'hai pubblicato sulla radio, no?
Sì, sì.
All right. Allora, cosa dice? Londra.
Londra. John Sherwood, pastore evangelico, predica in strada l'insegnamento cristiano su matrimonio e famiglia, citando la Genesi.
E la gente per strada lo segnala all'autorità e lo arrestano.
Wow.
Lo arrestano perché predicava sulla famiglia, sul matrimonio, che cos'è il matrimonio vero.
Lo arrestano.
E c'erano quelli che dice no, il matrimonio non è come dice la Bibbia, è come diciamo noi.
Ma questo okay. In Europa o questo in Cina?
No, questo in qui in Europa. Guarda, un altro giornale, L'Opinione delle Libertà.
L'arresto arbitrario di un predicatore cristiano a Londra ha attirato l'attenzione sull'uso continuo della normativa sull'incitamento.
Ok, quindi qui il titolo giornale dice la guerra della Gran Bretagna contro il cristianesimo.
Oh no.
Va bene. Un altro giornale, questo è pubblicato da TikTok, a Londra.
A Londra succede che il pastore cristiano che predica la Bibbia viene arrestato, mentre il ragazzo musulmano ottiene protezione per cantare il Corano in città.
Quindi il pastore cristiano viene arrestato perché leggeva la Bibbia, però viene arrestato. Però c'è un giovane musulmano che ottiene protezione per cantare il Corano in città.
Incredibile.
Quindi noi, e non solo noi, sono anni che lo diciamo, che l'Europa diventerà lo zoccolo duro dell'Anticristo. Infatti sono le 10 nazioni che innalzeranno l'Anticristo, Apocalisse 17, 12 a 14. La storia, come sempre, si ripeterà. Il Signore darà l'Egitto di questo mondo attuale a un nuovo faraone duro, crudele, che dominerà sui popoli senza Dio. E sarà appunto l'Anticristo. Apocalisse 13, leggere. Bene, velocissimo, Angelina.
Grazie,
ti ho dato,
Signore,
qualche notizia. Andiamo avanti col tuo programma.
Ti leggo una bella testimonianza da parte di Liliana. Credo è una cosa speciale. Questa sorella scrive per la prima volta: Dear Brother Giuseppe, sei un caro fratello e mi piace come spieghi la parola di Dio. Io sono italiana, però abito in South Carolina, in America. Ogni anno vado in Sicilia a portare la parola di Dio e per aiutarli come Dio mi mette in cuore. Il Signore 6 anni fa mi ha detto: la mia venuta è prossima, e di parlare di riconciliazione. Io ho 82 anni e lodo Dio perché Egli è il mio Salvatore e Redentore. Pace Angela, sei una figliola forte e coraggiosa e fai bene a lavorare con Giuseppe e tutti. Amen.
Grazie Angela.
Dio vi benedica grandemente.
Ti apprezziamo.
No, io ringrazio Gesù. Dio vi benedica grandemente e faccia risplendere la sua luce su di voi. Pace e benedizione, Liliana.
Gloria a Dio.
È speciale, tanto, 82 anni, ogni anno va a predicare il Vangelo.
Capito? Una giovincella di 82 anni. Quindi, sì, quindi se lei lo può fare, ogni anno c'ha il desiderio di andare a evangelizzare in Sicilia. Dio ti benedica, Liliana.
Se
Amen.
Vuoi servire Gesù, trovi un modo di farlo. E sono sicura che anche Liliana ha i suoi limiti di salute, problemi, però lei trova un modo di farlo.
L'amore trova una via.
È bellissimo. Che bel esempio. Grazie, Liliana.
Gloria a Dio.
Sei nelle nostre preghiere, dolce sorella.
Amen.
Poi Rosa scrive: fratello Giuseppe, ti voglio bene perché da quando ti ho incontrato la mia vita è cambiata. Sono cattolica, ma amo Gesù con tutto il cuore e non mi vergogno di dire che Gesù è il mio Salvatore e Signore. Ma quando lo dico mi guardano come se fossi da un altro pianeta. Ma io vado avanti con Gesù. Amen.
Alleluia, Rosa.
Alleluia.
Amen. Siamo di un altro pianeta, il regno di Dio.
Alleluia, alleluia.
This world is not my home. I am just passing through. My treasures are laid up somewhere
beyond the blue.
Beyond the blue.
Amen.
Allora, traduci, Angela.
Questo mondo non è la mia casa. Sono solo di passaggio qui. I miei tesori mi aspettano dall'altra parte.
Al di là del blu.
Al di là dell'azzurro,
dell'azzurro del cielo.
Bellissimo.
Alleluia, alleluia.
Amen.
Amen.
Thank you, Jesus. Fratelli, vi ringrazio che siete così ispiranti e belli. Grazie. Vi amo. Siete belli.
Alleluia.
E voglio ringraziare quelli di voi che aiutate la nostra missione con offerte e decime per poter evangelizzare ovunque, in tutto il mondo, con l'aiuto di Dio. Dio vi benedica.
Grazie, Signore. Amen, amen. Grazie, Signore. Grazie ai fratelli che ci aiutano volontariamente. Tutto volontariato.
Amen.
Guarda, 1 Corinzi 9, leggiamo qualche scrittura su questo, sugli aiuti che i fratelli mandano.
1 Corinzi 9?
9 e dall'1 al 7.
Non sono libero, non sono apostolo, non siete voi l'opera mia nel Signore. se per altri non sono apostolo,
lo sono almeno per voi. Infatti io sono solo un poveraccio, senza diploma di teologia protestante o cattolica. Perché il sigillo?
Se per altri non sono apostolo, lo sono almeno per voi, perché il sigillo del mio apostolato siete voi nel Signore.
Ebbene, il diploma nostro sono le pecorelle che raggiungiamo.
Vero,
il diploma di ogni vero missionario non è un pezzo di carta sputacchiato sulla parete, ma sono le pecorelle raggiunte, no? Che diploma aveva Gesù? Zero.
Sì.
Però i suoi diplomi erano noi, le pecorelle salvate. Amen.
Amen. Questa è la mia difesa di fronte a quelli che mi sottopongono a inchiesta. Non abbiamo forse il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie, sorella in fede, come fanno gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa? O siamo soltanto io e Barnaba a non avere il diritto di non lavorare? Chi mai fa il soldato a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pascola un gregge e non si ciba del latte del gregge? 1 Corinzi 9, da 1 fino a 7.
È un pastore che pascola le pecore, ma che è proibito bere il latte delle pecore, muore, no? Muore di fame, poveraccio. E per questo ringraziamo quanti di voi che ci ricevono, che ci sostengono per quello che siamo. Cosa siamo? Semplici uomini e donne, missionari del Signore. E prego Dio che i nostri frutti lo possono dimostrare.
Amen.
Grazie e gloria al Signore. Amen.
Amen. Grazie Gesù. Gloria a te, Signore. Vado a un'altra notizia, questo da Hindustan Times. Rubio exposes Europe to NATO chief's face after military bloc chief calls Russia long-term threat.
Ebbene, stanno un po' lottando lì con il rappresentante americano, con il rappresentante europeo. Una foto abbastanza emblematica. Qui si vede che il capo della NATO, Rutte, è tutto messo in scena, no? E Rubio lo sta guardando un po' incuriosito, ma cos'è che sta combinando? E allora dice che il titolo dice che Rubio, il capo dello Stato, segretario dello Stato americano, espone l'Europa al capo della NATO, che sì, questo qua si chiama Rutte, e perché Bruxelles chiama la Russia una minaccia di lungo termine, e Rubio non è d'accordo. Non è così che si fa la pace. Cioè, è come se Putin dicesse: l'Europa è una minaccia per la Russia. Cioè, ma che discorso è questo qua? Stolto. Stolto. Cioè, quell'altro si chiamava Stoltenberg. L'altro, il capo della NATO prima di questo. E questo come si chiama? Super stolto. Ma si vede che loro sono a guerra fondata, non vogliono fare la pace, vogliono fare la guerra perché vedono la Russia come ostacolo alle loro mire di nuovo ordine mondiale. E loro si stanno preparando alla guerra. Però preparandosi alla guerra, infatti ovunque, chiunque ha ascoltato a cominciare con la televisione italiana, tutti vogliono la guerra, con parole velate, con chiacchiere, vogliono la guerra, perché vogliono eliminare la Russia per prendere il mondo. Ma non ci riusciranno, perché le profezie parlano altrimenti. E poi il fatto di prepararsi alla guerra, chi lo ha deciso? Quattro caproni di Bruxelles. I popoli non hanno deciso di prepararsi alla guerra con soldi che non ci sono. Guarda, qui c'è dei giornali, c'è Le Monde. Cos'è che dice, Angelina?
Italy's pacifist ideas go against Europe's desire to rearm.
Allora, gli ideali pacifisti dell'Italia vanno contro la spinta europea di riarmarsi.
Sì, dice, the vast majority of Italians are opposed to rearmament.
Ecco, la grande maggioranza degli italiani sono opposti al riarmo. E allora questi qua, che gli dice andare a Bruxelles e dire noi vogliamo combattere contro la Russia? Ma chi rappresentano queste capre?
Giusto.
Avanti al prossimo giornale qua.
Press TV, Italians protest against Europe rearmament plan. Close to 100,000 turned out in Rome in protest against the proposed European rearmament plan, which aims to mobilize $800 billion over 4 years.
Che questa televisione Press TV dice 100,000 persone di più si sono riversati a Roma per protestare contro la proposta di Bruxelles di riarmarsi e che vuole investire 800 miliardi di euro in 4 anni. E gli italiani è l'unica nazione che protesta così in Europa. Dio li benedica.
Amen. Dio benedica
italiani.
I dolci italiani.
Euronews.
Brussels rebrands Rearm Europe plan after backlash from leaders of Italy and Spain. The new term is Readiness 2030.
Sì, il termine usato da Bruxelles per il riarmo, che si chiamava riarmare l'Europa, non è piaciuto affatto ai popoli.
Non
e allora adesso ha cambiato il pelo, ma non il vizio.
Ecco.
Hanno cambiato il titolo, invece di riarmare l'Europa, la chiamano preparazione per il 2030.
Stessa cosa, però parole diverse.
Imbroglioni, come sempre, no?
Perché a Europa non piace il piano, non il titolo.
Sì, e qui vediamo foto da tutta l'Europa che dice fermare la guerra, fermare la NATO.
In Berlin, yeah.
Cos'è, mi pare che...
The Guardian in Berlin. Thousands protest in Berlin.
Mi pare che queste foto sono in tedesco.
Sì.
E poi un altro giornale, Angelina, tecnica della scuola, cosa dice?
Ritorna la leva obbligatoria? Sembra certo, se parte il riarmo degli Stati UE.
Messaggero, cosa dice?
Italia in guerra. Il generale Ligobbi dice, ecco chi partirebbe. Le fasce d'età da 18 a 45 anni e il nodo riservisti.
Il nodo dei riservisti, come sapete sono tanti anni che il Signore ci ha mostrato che faranno la leva obbligatoria ed ecco adesso ci siamo. Lentamente ma sicuramente questa associazione europea di pazzi vogliono fare la guerra. Si sono stancati come erano brutte le guerre, Prima Guerra Mondiale, la Seconda. Adesso è un po' di tempo che non andiamo a morire e a uccidere, ci stiamo annoiando. La Russia era lì tranquilla per conto suo. No, devo andare a provocarla. E non è che stanno provocando il Ruanda o il Congo. Stanno provocando la prima potenza mondiale di armi atomiche. Sono un branco di pazzi scellerati. Perché se la Russia al fin finire, se proprio perde che perde, tira fuori le bombe atomiche. E questo sono... Dire che sono pazzi e offendere gli ammalati mentali. Guarda, c'è il quotidiano nazionale, un articolo.
Germania, la ministra dell'interno invita le scuole. Preparate i giovani alla guerra. Incredibile.
Hai capito? È cominciata a lavare il cervello per la guerra. Traduciamo in dialetto.
Ai ai ai.
Politico e Unione Europea, cosa che dice?
Germany must be ready for war by 2029, Defense Minister warns.
Allora, il ministro della difesa tedesco dice dobbiamo essere pronti per la guerra entro 2029. Non riescono a resistere. Diamoci da fare, qui serve una guerra. Ma non hanno capito che la Russia userà le atomiche. Lo ha detto e ridetto. Allora... Guarda, sono anni che il Signore ce lo dice. Proprio questo. Adesso ci siamo. In Germania preparano gli studenti alla guerra, gli studenti, e il maligno sta preparando il mondo alla guerra. Dicono che per difendere i popoli, ma la Russia era lì tranquilla. Cosa volete andare a provocare la Russia per difendere i popoli? Stolti! In realtà è solo per difendere quelli che sono al potere. La guerra non sono per difendere i popoli, ma per difendere gli Zelensky, i Biden, la Van der Leyen, che non vogliono perdere il potere. Infatti, finché c'è la guerra in Ucraina, votazioni in Ucraina non ne fanno. Se ne stanno parlando adesso. Cioè, bisogna essere ciechi per non vedere che in Europa si parla solo di banche, soldi. potenti come Macron e Soros e quelli di Bruxelles. Questa è l'Europa. L'Europa che parla alle TV sono questi: banche, Macron, Soros, bruxelliani. E i popoli servono per pagare le tasse. Stare zitti, ascoltare la televisione e seguire. Ma guarda, l'Italia non è più la potenza di una volta, non è più l'impero romano. L'abbiamo visto in ogni conflitto che l'Italia non è una nazione per la guerra. Inutile illuderci di competere con i più grandi eserciti del mondo. L'Italia ha 200 carri armati, ma solo 50 funzionali. Cosa vuoi fare? Una battaglia non c'è più carri armati, no? In Ucraina, al di là della propaganda, gli esperti parlano di circa 2 milioni di morti. È questo che vogliamo? Guarda, ho dato un'occhiata alle statistiche. Guarda, l'Italia ha 200 carri armati, 50 funzionali. La Francia ce n'ha 215 di carri armati, funzionali molto di meno.
Oh.
La Germania ce n'ha 340, la Gran Bretagna 227. Totale neanche 1000.
In Europa?
Sì, le nazioni più potenti europee. Quindi neanche 1000 carri armati arrivano, compreso quelle non funzionanti.
Mm-hmm.
La Russia ne ha 7000.
Oh.
Più 6000 atomiche. Ma cosa volete andare a fare la guerra?
Non c'è paragone.
State tranquilli che in Italia state mangiando gli spaghetti. In Germania avete i crauti. In Francia potete guardare la Tour Eiffel. In Romania state mangiando sarmale. Tranquilli, rilassatevi, stolti leader, sto parlando. I popoli non le vogliono,
sì,
le guerre.
Sì, sì. Amen.
I popoli sono dei branchi di povere pecore cieche che dove le spingono vanno.
Ma anche se protestano e non vogliono la guerra, non è che li ascoltano,
no,
questi politici?
No, perché la democrazia è solo fumo negli occhi.
E se votano,
in Romania hanno votato per Georgescu e hanno annullato la votazione.
E allora che possono fare?
Guarda, l'America attualmente vuole fare, grazie a Trump, il meno possibile per aiutare l'Europa. Insomma, non è garantito che l'America scenda in guerra contro la Russia. Anzi, si è tirata fuori. Però in quel caso sarebbe guerra mondiale atomica. Perché la Russia l'ha già giurato e super giurato, userà le atomiche. E ci sono 32 nazioni NATO che la combattono, com'è che deve fare? A Bruxelles e Zelensky, questi qua, non gli dispiacerebbe una guerra, perché così resterebbero al potere. Si dice, in inglese si dice, non puoi cambiare i cavalli nel mezzo che stai guadando, in mezzo al guado di un fiume. Fratelli, fatevi bene i conti se volete rimanere attorno per fare il lavoro sporco a nome degli anticristi occidentali, o se volete avviarvi in quel deserto dove Dio dice di andare, Apocalisse 12:14. Va bene, Angelina, andiamo lì, Apocalisse 12:13-14,
okay.
Quando il dragone si vide precipitato sulla terra, il diavolo, perseguitò la donna, sposa di Cristo, la Chiesa, ma alla donna, verso 14, furono date
le due ali della grande aquila, affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12, versi 13 e 14.
Non ascoltate quei diavoletti religiosi, le bugie del diavolo, che Dio è potente e ci può proteggere qui seduti in panca a fare niente. Non ascoltate questi falsi profeti, perché la Bibbia dice la donna fugge nel suo luogo, dove c'è un luogo preparato. La donna fu data le ali dell'aquila, della grande aquila, se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per 3 anni e mezzo. E poi cosa dice? Lontana
dalla presenza del serpente.
Del serpente. Quindi c'è un posto che si chiama lontano dal diavolo, cioè l'anticristo. C'è un posto che si chiama lontano dal marchio della bestia. Non ascoltate quei diavoletti che vi dicono no, state qui a portare le bustarelle al pastore ogni domenica mattina. Sono imbroglioni, vi imbrogliano. Questi saranno gli stessi che loro stessi, molti di loro, riceveranno il marchio della bestia. Così che quando è arrivata la siringata, molti di questi imbroglioni mi hanno detto prendetela tranquillamente. Invece devi dire no, secondo la tua fede. Io, per me, no. Ognuno dovrà fare secondo la sua fede. Mm-hmm. Invece questi imbroglioni dicono no, prendete tranquillamente. E quando arriverà il marchio 666, che non verrà come una cosa satanica, verrà come la siringata, verrà come una cosa, oh, che cosa intelligente. E allora, guardate bene cos'è che stanno facendo quelli come Zelensky e Sochi. In realtà è il diavolo che sta facendo tutto. Il maligno vuole però che la cosa si propaghi, cioè le guerre che si propagano. Praticamente è il secondo cavallo dell'Apocalisse. Vai ai cavalli dell'Apocalisse, Angelina. Cioè, la guerra, Dio lo presento come un cavallo furioso che marcia dappertutto. Angelina, verso 4, Apocalisse 6:4.
E venne fuori un altro cavallo rosso, e a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri.
Capite, in questo caso lì il cavallo rosso è la CIA, Biden che non c'è più, grazie a Dio, e Zelensky e nazisti come lui. Questo è il cavallo rosso in Ucraina, va bene? Ma il cavallo cavalca, andrà anche altri posti, altri luoghi. E poi c'è anche il cavallo giallastro, leggi verso 8.
Guardai e vidi un cavallo giallastro.
Questo qui è il quarto cavaliere dell'Apocalisse.
E colui che lo cavalcava si chiamava Morte, e gli veniva dietro l'Hades.
Questo sarebbe il soggiorno dei morti.
Fu loro dato potere sulla quarta parte della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra. Apocalisse 6 da 4 a 8.
Amen. Attualmente le belve sono quasi finite perché l'homo erectus è profondamente stupidus, praticamente ha distrutto tutti gli animali. Adesso le belve che sono rimaste sono Soros e compagnia brutta.
Sono peggio quelle però.
Va bene, comunque questi qui sono... questi sono due cavalli dell'Apocalisse. Uno verso 4, la guerra. Vabbè, rosso come il sangue, e poi c'è il quarto cavallo giallastro come il vomito, no? Si chiama la morte. E questa è un po' la faccia di quei multinazionalisti come Soros, così, che vogliono la guerra. Loro vanno a dormire la sera sperando che domani scoppia una guerra. Loro si augurano molti cadaveri. Sui giornali ieri c'era che i russi hanno trovato una fossa comune con dentro 1000 morti ucraini.
Oh boy.
Circa 1000 cadaveri ucraini, cioè la forza armata nel Kursk, Kursk è zona russa, cioè gli ucraini che morivano non riuscivano neanche a seppellirli, fosse comune e li seppellivano così. Adesso i russi li stanno tirando fuori.
Oh, che terribile!
Insomma, è un orrore sopra orrore. Li tirano fuori perché non vogliono che gli ucraini vadano in Russia a visitare i cimiteri. Gli vogliono ridare. Due settimane fa hanno mandato un treno con circa un altro migliaio di cadaveri che i russi non sanno, dice sono ucraini, riprendeteveli. Orrore.
Sì, è veramente terribile.
Questo qui è la faccia dei Soros e i banchieri, che sono loro che fanno questi calcoli. Ma io mi auguro che l'inferno sarà abbastanza caldo per questa gente che non si pente. Mi fermo, Angelino, così.
Grazie, Gesù, grazie, Signore.
Non c'è qualcosa di più ispirante, per favore?
Sì, sì, meglio. Vado a una domanda da parte di Mirella, che chiede sulle profezie, su Daniele 12. Pace, fratelli, vi seguo e ringrazio Dio per il Vangelo che predicate nel mondo. Dio vi benedica. Una domanda che mi sta in testa e non riesco a spiegarmi. In Daniele 12 si parla di resurrezione e parla anche di profanazione del Tempio, quindi mi sembra che si riferisce alla prima resurrezione, perché al versetto 2 parla di risveglio per vita eterna. E va bene, sono credenti, ma quelli che si risvegliano per vergogna e infamia eterna non hanno la vita eterna? Come si può capire questo? Grazie fratelli, siete una guida preziosa.
La guida è Gesù. Noi siamo solo poveracci che stiamo cercando di fare quello che possiamo.
È bella domanda, perché infatti leggendo Daniele 12, versi 2 e 3, ci sono quelli che risorgono per eterna vergogna, infamia, e pensi, ma che tipo di eternità è quella? Brutta. Cioè, tutta l'eternità devi sentirti male, devi pentirti della tua mancanza di fedeltà. Non ti immagini paradiso pieno di vergogna, no?
È un'ottima domanda. Ti ringrazio, Mirella. Guarda, perché non andiamo lì, a Daniele 12, 2 e 3.
Ok.
Va bene, lì praticamente si capisce che è il tempo del rapimento. Cominciamo di lì, guarda. Analizziamo Daniele 12, 2 e 3, che Mirella sta parlando di quello.
Molti di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglieranno.
Questa è la prima risurrezione, no?
Gli uni per la vita eterna, gli altri per la vergogna e per una eterna infamia. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno insegnato a molti la giustizia risplenderanno come le stelle in eterno. Daniele 12, versi 2 e 3.
È importante capire questo tipo di scritture, perché ci sono un sacco di bugie che il diavolo ha messo in circolazione nelle chiese, attraverso pulpiti, mendaci, bugiardi, imbroglioni, col diploma di predicatore, ma che non ci capiscono niente, però. Un po' come i farisei dei tempi di Gesù, che predicavano, non capivano niente, però. E questi qua non capiscono niente. Solamente perché c'è un diploma non vuol dire che capisce la Bibbia. I farisei avevano il diploma. E c'è molta confusione. Se qualcuno desidera essere confuso, vada in queste chiese, lo confondono di sicuro, garantito.
Mm-hmm.
Doc. Allora, qui, diciamo, non è difficile da capire, però bisogna spiegarlo ai profani, quelli che non... A me qualcuno ha dovuto spiegarmi qualcosa. Un po' di qua, un po' di là, ho imparato un po' da tutti. E alla fine Gesù mi ha detto, d'ora in poi ascolta me. Va bene? Allora dice, quelli che dormono si risveglieranno. Questa è la prima risurrezione.
Mm-hmm.
La prima risurrezione è cominciata 2000 anni fa con Gesù. Va bene, è risorto. Però... e viene completata il tempo della fine. E poi dice, attenzione, alcuni si risvegliano per la vita eterna, altri per la vergogna e l'eterna infamia. Questo è il rapimento. Attenzione, il rapimento. Un pastore una volta mi ha detto, a me non mi interessa delle dottrine, basta che vengo rapito. Senza offesa, ma stolto. Il rapimento non è mica solo per la Chiesa sposa, il rapimento è anche per vergogna eterna, infamia.
Dove è il rapimento qui?
È il verso 2.
Cioè, quelli che dormono nella polvere si risveglieranno. Questa è la risurrezione, prima del rapimento.
Vabbè, tu vuoi proprio scandito, vuoi proprio...
Non lo so.
Allora, se vuoi proprio, io te lo scandisco. Vai, Primo Tessalonicesi 4, 15, avanti. E lì vediamo... Tu vuoi essere preciso, è giusto. Attenzione, fratelli.
4:15?
Sì, 15 fino a 16:17, più o meno lì, dai un'occhiata.
Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un ordine, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e prima risusciteranno i morti in Cristo.
Attenzione, che non mancate questo. Che qui il diavolo nelle chiese imbroglia le cose. Cioè, prima risorgeranno i morti. E poi, Angela?
Poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. E così saremo sempre con il Signore.
Ok.
Primo Tessalonicesi 4, da 15 a
allora,
17.
Prima c'è la risurrezione, prima dice. Poi c'è il rapimento.
Sì,
due,
sì,
secondo, sì, rapimento. Sì. Apocalisse 20, verso 4, dice che prima c'è la risurrezione e poi c'è il rapimento.
Ok.
Cioè, tra Apocalisse 20 verso 4 e secondo, primo Tessalonicesi 4, 15, vediamo che prima c'è la risurrezione, poi c'è il rapimento, quindi significa che la tribolazione viene prima della risurrezione, come dice in Apocalisse 20 verso 4. Cioè, vediamo la risurrezione, vediamo la tribolazione, quelli che regnano con Cristo e poi dice che c'è la risurrezione. Devo andare avanti o è sufficiente? Perché
no, va bene.
Sai che fanno il diavolo fa un sacco di confusione questo rapimento, ma le scritture sono chiare.
Quindi in Daniele 12:2 che abbiamo letto, sono quelli che dormono nella polvere della terra, si risvegliano. Sappiamo che subito dopo questo risveglio c'è il rapimento. Sono uno praticamente.
Sì, ora in risposta a quel pastore che mi ha detto, a me mi interessa solo che vengo rapito e nient'altro. Ma ti sbagli, amato pastore. Perché qui Daniele 12:2-3 dice, alcuni vengono risorgono e vengono rapiti.
Sì.
Per la vita eterna, altri per la vergogna eterna. Quindi non è sufficiente essere rapito.
Amen.
Ok, per essere rapito è sufficiente che non sia destinato al lago di fuoco, eccetera, l'Hades. Va bene. Allora è interessante vedere, separare queste cose, che c'è rapimento sia per quelli dell'Odissea, eterna infamia, sia per quelli di Filadelfia.
Mm-hmm.
Allora, è come se Dio non considera l'infamia eterna come vera vita eterna. Se mi spiego.
Sì, perché dice gli uni per la vita eterna, gli altri non per la vita eterna, per la infamia, per la vergogna.
È come se Gesù ha detto io sono la via, la verità, la vita. È come se uno che risorge per l'infamia, come l'Odissea, come quelle di Matteo 7:21-23, dice andatevene, io non vi conosco. È come se il Signore non li considera vita, perché Gesù dice io sono la vita e questi che risorgono in infamia eterna sopravvivono.
Eppure hanno la vita eterna?
Sì, hanno la vita eterna, però ti immagini un posto pieno di infamia?
No.
Magari sulla nuova terra dove ci sono ladri, assassini, ladroni, amano la menzogna, idolatria. Vabbè, sì, è vita eterna, ma non è la vita di Gesù.
Mm-hmm.
Infatti, mi ricordo la scrittura, vai Luca 9, guarda. Luca 9 e Matteo 7. Prima vai da Matteo 7:23, per cortesia.
Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Matteo 7:23.
Non dice andate al lago di fuoco, andate allontanatevi.
Ah, sì.
Immagina arrivi là davanti a Gesù, dici Gesù lasciami che ti abbraccio, lasciami che ti amo, io sono quel pentecostale, quel cattolico, sempre a pregare in lingue, in chiesa, a scaldare le panche. E Gesù dice allontanati, io non vi ho mai conosciuto. Ma noi abbiamo fatto miracoli, abbiamo parlato in lingue, abbiamo pregato il rosario, noi abbiamo cacciato demoni. E Matteo 7:22 dice allontanatevi, io non vi conosco.
Mm-hmm.
Quindi il punto non è parlare in lingue cattoliche o protestanti, il punto è ti conosce Gesù Cristo. Ma io lo conosco, sì, ho visto una foto su un giornalino, ho visto la foto di Gesù dipinto sulla Bibbia, conosco Gesù, capelli lunghi, sì, conosce Gesù, ma lui conosce te? Attenzione che non ci sia, che nessuno di noi, che nessuno della nostra Chiesa, vorrei di nessuna Chiesa, debba ascoltare queste parole che sono un terrore. Non vi ho mai conosciuti. Andate dove? Al buio. Per quanto tempo? Per l'eternità. Vogliamo ascoltare queste parole. Cerchiamo di capire la Bibbia, non ascoltate falsi profeti, ascoltate Gesù.
Amen.
Angie mi ha già detto che devo tagliare corto qua. Allora, Luca 9:26.
Perché se uno ha vergogna di me e delle mie parole, il figlio dell'uomo avrà vergogna di lui, quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Luca 9:26. Qui parla di nuovo di vergogna.
Ecco, sì, il fatto che le chiese false parlano solo di benedizione, solo di grazia, solo quanto Dio ci ama, solo è perché la gente non paga. Chi vuole andare in un film a vedere un film scoraggiante, deprimente? Quasi nessuno, tranne qualche sadico masochista che gli piace soffrire. E allora se il pastore vuole raccogliere la bustarella, deve predicare un Vangelo sempre positivo. Solo positivo. Perché? Perché Dio è amore e c'è la grazia per tutti. Uno ci hanno scritto, mi fa, c'è un falso profeta che predica, anche se disubbidisci, Dio ti dà la grazia. E questo qui è il falso profeta del diavolo.
Sì.
Lo leggiamo oggi, questo domani?
No, quello è domani.
Domani.
Sì.
E nelle chiese predico, anche se disubbidisci ai comandamenti di Gesù, Dio ti dà la grazia. Ma che pezzi di diavolo sono questi qua? Ma gli potete dire che mi scrivono a me queste cose? Lo vanno a dire le pecorelle che ignoranti non conoscono la Bibbia. Ho ragione a arrabbiarmi o no? Oh, Angelo.
No, è incredibile. Non so che tipo di Bibbia leggono quelli, perché il Vangelo è pieno di scritture che dicono il contrario.
Ma che razza di diavoli sono questi qua?
Ecco.
Ma come, tu insegni alle tue pecorelle in chiesa che anche se disubbidisci Gesù ti dà la grazia? Questi neanche super grazie,
no,
questi
quello...
sono super pazzi da legare con super corde.
Come lo dicono esattamente, dicono le benedizioni di Dio su di te non dipendono dalla tua obbedienza.
Ma che branco di capre, col diploma, col pulpito, applausi. Guarda, non mancate domani che vogliamo leggere questo messaggio di cosa dei fratelli ci hanno mandato. Guarda, secondo Corinzi 5, Angelina, andiamo lì perché qua ormai si è fatto tardi. 10.
Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Secondo Corinzi 5, verso 10.
Va bene, le cose bene o male nella vita riceverà bene o male al tribunale di Cristo. Al tribunale di Cristo, ma cosa credono questi pazzi? Che tutti saranno sposa di Cristo, tutti arcangeli, tutti con la grazia. No, ci sarà anche il bastone. Chi si vergogna di me, io mi vergogno di lui. Abbiamo letto. Allora questa scrittura mostra che la grazia non è garantita. La grazia garantita è solo una bugia. Non è vero che in cielo ci aspettano solo benedizione e grazia. Guarda, lo vediamo in Matteo 25. Vai Matteo 25, Angelina, Dio ti benedica, grazie.
Grazie. Sì.
28.
Toglieteli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti. Matteo 25, 28.
E queste capre come spiegano questo?
Che uno
c'ha 10 talenti.
Non lo so.
E questo ce n'è solo uno. Allora cosa farebbe Carlo Marx? Togli 3-4 talenti a quello là e dice sì. Tu ce n'hai 5, quell'altro ce n'ha 6. Più o meno ci siamo, Carlo Marx.
Mm-hmm.
E così predicano le capre da questi pulpiti. E invece dice toglietegli l'unico talento che ha. Lasciatolo come un pollastro spennato. Sai cos'è un pollastro spennato?
Sì.
Lo sai.
Chicken without feathers.
Sì, qui spenniamo i polli, qui abbiamo delle galline, li spenniamo. Ecco, toglietegli il talento che ha, così, ma così rimane senza? Così rimane senza. E chi lo diamo? A uno che non ha niente? No, l'ha data a quello che ce n'ha 10. Perché Dio non dà a chi ha bisogno, ma a chi merita.
Oh, wow.
Capito? Tu vai... Qui quando passiamo i semafori a volte ci sono quelli drogati, alcolizzati che vengono lì, capito? C'è uno con una finta stampella e la monetina la diamo a tutti. Bene, cioè, ma tu andresti da questi, sono lì con il sacco a pelo che dormono al semaforo, e non ci sono tanti mendicanti qua. Tu andresti da questo qui evidente drogato con la bottiglia che gli spunta in tasca e dagli 10.000 euro perché lui ha, che tu c'hai 1.000 euro, tu c'hai 2.000 euro, lui non c'ha niente. Daresti a lui la metà dei tuoi euro?
Ma no, sarebbe sprecato. No, no.
Perché sprecato? Perché Dio non aiuta i poveri del mondo? Ci sono calcolato o ricercato, e le ricerche mi ha dato che ci sono 1 miliardo di gente di poveri, centinaia di milioni che stanno morendo di fame e 25.000 ogni giorno che muoiono di fame. Perché Dio non le aiuta? Dov'è il Dio della grazia? Dov'è il Dio della super grazia? Dov'è il Dio di questi fa semplioni? Perché Dio non dà a chi ha bisogno, ma dà a chi merita. Perché Dio non va a sfamare tutti quelli di fame? Perché l'indomani continuano a morire di fame. Uno deve mostrare che io ti do un talento, lo devi mettere in pratica. Perché Matteo 25 dice, ti ho dato un talento, sì, fammi vedere i frutti, i risultati, gli introiti. Zero, l'ho seppellito sulla sabbia, ti togliamo anche quello. Il regno di Dio non è che aiutano chi ha bisogno, anche, ma tra i suoi figli. Non tra i figli del mondo che dicono, ah grazie per me, ha dato 1.000 euro, oh, posso bere grappa per i prossimi 2 anni. Dimmi.
Hai detto che ogni giorno 25.000 persone muoiono di fame, ma mica è Dio che li fa morire di fame perché sono tutti gente malvagia e non meritano aiuto?
Ma devo spiegare anche quello.
Ma se è quello che dici, devi spiegarlo.
Ma se ti ho dato questa impressione, mi sono spiegato molto male. Non è Dio che li fa morire, è il diavolo. Smettiamolo di incolpare Dio per quello che fa il diavolo. La
Dio
povertà
non...
nel mondo non esisteva nel giardino dell'Eden. Non esisteva, non c'era neanche un povero in Israele quando c'era un buon re come Davide. Non c'era un povero, perché i poveri sono... è contro la legge di Mosè non aiutare i poveri. È solo nel mondo che hanno respinto Cristo che tutti stanno morendo, molti stanno morendo di fame.
Allora, il diavolo li fa morire di fame, ma perché Dio non interviene? Perché non li aiuta? Perché non meritano? Sono tutti malvagi?
Ottima domanda. Dio è intervenuto con Gesù sul Calvario e, capito, aiutati che Dio ti aiuta. E se tu sei, che so io, sei zoppo, zoppica per aiutare qualcuno. Se tu c'è solo un braccio, usa l'unico braccio che hai per aiutare uno che braccia non ne ha. Sto facendo degli esempi.
Uh-huh.
Ma se tu... Cosa fai? Quando l'America c'era un periodo che, anche ultimamente, Trump ha chiuso gli aiuti in tutto il mondo per vuole capirci chi merita e chi non merita. Va bene? E adesso si lamentano tutti che adesso moriranno di fame perché Trump ha tagliato gli aiuti.
Per esempio in South Sudan, abbiamo la prossima notizia da Reuters.
Sudan del Sud.
Dice, South Sudan cholera patients died waiting to clinic after US cut aid.
Sì, c'è dei pazienti che muoiono perché Trump ha tagliato gli aiuti. E sarà meglio che al più presto li possa ricominciare a darglieli a chi è veramente povero. Però c'è un altro problema, che la gente che diventa assuefatta ai soldi gratis, l'aiuto gratis, anche chi potrebbe lavorare non lavora perché il governo, il governo, i socialisti, i comunisti, ti danno soldi gratis, ma siccome non bastano, perché quanto può dare, quanti soldi possono dare sui socialisti, e allora vanno a rubare. Infatti vedi in quei paesi dove ci sono governi di sinistra qui in Sud America che danno ai poveri, c'è un crimine pazzesco.
È vero.
Perché i soldi che gli dà il governo, l'aiuto, non serve a molto. E loro invece vogliono il telefonino, vogliono l'orologio nuovo, vogliono il computer, e per quello devi rubare.
Uh-huh.
Invece i posti che sembra strano, ma i posti che il governo non dà niente, o ti aiuti o muori di fame, allora vanno a lavorare.
Uh-huh.
Ci siamo?
Sì, questo l'abbiamo visto in tante
nazioni.
Certo,
quindi. Che la Bibbia è tutta a favore di aiutare i poveri, però quello che fa il povero di professione, mendicante di mestiere, il fratello che viene sempre a bussare, dammi i soldi, dammi il pane, dammi il cibo, dammi, ma il fratello gli dice, ma tu non sei ammalato? No, non sono ammalato. E vai a lavorare. Però la Bibbia dice che tu mi devi aiutare. No, la Bibbia dice che tu devi lavorare.
Ma è così che legge la Bibbia?
È come quella bambina che ti ho raccontato l'altro giorno, che è di 4 anni, che diceva, la Bibbia dice all'altro bambino, dice, la Bibbia dice che bisogna condividere.
Sì.
I giocattoli, allora tu mi dai il tuo giocattolo.
Ah, così.
È così che ragiona il mondo.
È vero, il mondo di oggi è così.
E poi arriva il diavolo e dice, il comunismo aiuta. Sì, aiuta cosa? Ovunque è passato il comunismo, vedi il Venezuela, vedi Stalin, vedi i sovietici, vedi dove, Corea del Nord, c'è la povertà dappertutto, e danno la colpa all'America, danno la colpa che sicuramente l'America ha le sue colpe. Ecco, gloria a Dio.
Torniamo alla domanda della sorella di Mirella.
Sì, torniamo lì.
Cioè in Daniele 12:2, quelli che risorgono per la vergogna eterna, sì, anche loro vivranno in eterno, non vanno all'inferno, vivono una vita eterna, però non saranno benedetti, ricompensati come la Chiesa fedele, come la Filadelfia.
Certo, sì.
Infatti c'è la conferma in Apocalisse 3, la Chiesa di Laodicea, che Gesù dice: non sei né freddo né fervente, ti vomiterò dalla mia bocca. Quindi è una vergogna che Gesù non riceve Laodicea. Quelli sono questi che risorgono per la vergogna eterna.
Guarda, non c'è niente di più terribile che andare in chiesa tutta la vita a scaldare una panca e poi scoprire che sei nella Laodicea, non sei la sposa di Cristo come gli imbroglioni dicono. Gli imbroglioni del diavolo in certe chiese dicono: siamo tutti Filadelfia, tutti! Ma scusa, le sette chiese dell'Apocalisse ce n'era solo una che aveva superato la prova, e sei no. Sei, una era vomitevole, quell'altra era morta, stramorta, quell'altro Efeso ha perso il primo amore e se non ti penti verrò e rimuoverò il tuo candelabro, cioè rimuovo e chiudo la tua chiesa. Questi ciechi dov'è che leggono queste storie, queste cretinate che predicano? Leggi l'Apocalisse 2 e 3, due capitoli. A chi vince io darò la mia corona, a chi vince non lo cancello dal libro della vita. A chi vince, devi vincere. La vita è una battaglia, il diavolo va vinto, perché questo che Gesù non ha detto: non preoccupatevi del diavolo, non ha detto questo. Ha detto: il diavolo è sotto i vostri piedi, però devi comandarlo, devi mettergli i piedi sulla testa, devi mettere un piede sul collo e dire: diavolo, qua comando io nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
E allora, Angela, vedi se c'è qualche domanda, se no io passo e chiudo.
No,
qua.
Per Mirella qui ci fermiamo, va bene. Possiamo, ecco, anche fermarci. Guarda,
sigillo con una scrittura, Apocalisse 2, guarda.
Ok.
A chi vince. Verso 7.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Apocalisse 2, verso 7.
Bisogna vincere. Attenzione a non essere in una chiesa che tutto bene, tutto zucchero, zuccherini sempre. Grazia, super grazia. Oh, che bello che siamo quasi perfetti. Quella è una chiesa falsa. La vera chiesa dice: fratelli, qua dobbiamo alzarsi dalle chiappe e darsi da fare e mettersi in moto, metterci in marcia, abbiamo strada da fare, e non guardarsi allo specchio e dire: che bella chiesa che siamo. Cerchiamo di non essere questi stolti.
Amen.
La chiesa di Filadelfia è una chiesa che ha vinto. Com'è che si vinceva a quel tempo? Apocalisse 2:10, chiesa di Smirne, dice: avrai tribolazione dieci giorni, sii fedele fino a quando? Fino alla liberazione?
Fino alla
sii fedele
morte.
Finché viene la grazia?
No.
Finché viene la super grazia?
No.
Sii fedele fino alla morte. Caspita! Capito? Morte di sotto tortura. Che tipo di morte? Non si sa, forse davanti a leoni, chi lo sa? Dice tribolazione dieci giorni. Va bene? E sii fedele, ti darò una corona di vita. Ecco, queste scritture a questo imbroglione della supergrazia non esistono. Si sono scritte una Bibbia per conto loro. Supergrazia è una nuova religione, falsa del diavolo. Non ci cadete.
Amen.
Allora, hai letto l'Apocalisse 2:7?
Sì, letto.
Benissimo. Chi vince darà da mangiare dell'albero della vita. Cerchiamo di vincere, fratelli, perché nessuno di noi ha la garanzia col timbro. Solamente i falsi profeti hanno il timbro di garanzia. Noi siamo la sposa di Cristo. No, caro, devi vincere per essere la sposa di Cristo. Vincere chi? il diavolo, vincere noi stessi, vincere la nostra pigrizia. Angelina, vai avanti. Nel nome di Gesù Cristo, amè. Dio benedica, fratelli. Avanti!
Ma sì, credo che ci fermiamo però, perché sono passate le 2 ore, quindi vorrei menzionare questa ultima notizia, perché credo è un avvertimento. Il Messaggero parla della Repubblica Dominicana, dice crollo discoteca Repubblica Dominicana. Ci sono morti, feriti, abbiamo dei fratelli in Repubblica Dominicana. Noi in questa discoteca, fratelli dignitosi, dico.
Ma guarda, le discoteche sono una droga. La musica è una droga, l'alcol è una droga.
Eh sì.
Religioni sono droghe. E tutto il giorno a seguire il mondo, il suo ateismo, la sera in discoteca a guardare le donne che ballano nude. Il Signore non guarda bene queste discoteche, lì adorano Astarte, la dea della perversione. Discoteche sono dei bordelli legali, va bene, gente che fa sesso nel parcheggio delle macchine, donne che vanno lì a cercare del sesso, e Dio non guarda di buon occhio queste discoteche, i vacanzieri che vanno sulle navi a cercare donne. Va bene. C'è una sorella che lavora sulle navi e dice gli uomini sono tutti a cercare donne qua. Il Signore non benedice queste cose. Il Signore protegge questa sorella che è molto dolce.
Amen.
È molto fedele, integra. Gloria a Dio per lei.
Amen.
E allora dice, coloro discoteca domenicana, 98 morti, 160 feriti.
No, sono
adesso
di più.
Le morti sono molto di più.
Molto
adesso.
Di più. Più di 100 morti, sì.
Sì, qui l'ANSA cosa dice? L'ANSA.
Salgono a 124 i morti nel crollo di una discoteca a Santo Domingo.
La discoteca è un posto per andare a prendere droghe, a trovare prostitute. Prostitute non a pagamento, cioè prostitute che si credono donne serie. Prostitute femminili, prostituti maschili. Io quando andavo a Strada Valle quando ero giovane, ma non c'è paragone con le porcherie di oggi. State lontano, fratelli. Non andate a svagarvi nei luoghi del diavolo, che non puoi neanche corteggiare una ragazza se devi corteggiarla. Buio, una musica che ti rompe i timpani. Va bene, fratelli? Quindi state lontano da queste vacanze false. Terribile. È crollato tutta la discoteca. Incredibile.
Ultima notizia dicono più di 200 morti.
Ah sì?
Terribile.
Ah. Cominciato con 98 morti. 200 morti. E quanto era grande questa discoteca?
Non lo so, è una discoteca famosa nel mondo. È crollata.
A volte chi è Dio e il diavolo? Ma ditemelo voi. Sicuramente, io credo che sia stato il diavolo, però domanda, perché Dio non li ha protetti? Dov'era la protezione di Dio? Dov'era lo Spirito Santo? Non c'era. Dio ci aiuti, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Angelina,
grazie.
Cosa faccio? Mi fermo?
Sì, ci fermiamo. Continuiamo
allora,
domani.
Fammi dire una preghiera per i fratelli.
Okay.
Vi benedico, fratelli. Siate benedetti, siate protetti. E il Signore vi tenga lontano da discoteche e vacanze sciocche. E se dovete andare a fare vacanze che avete bisogno, fatele. Ma le tasche piene di Vangeli, messaggi. Noi abbiamo volantini sulla radio. Sono un po' da tempo li abbiamo. Se volete qualcosa di più fresco, nuovo, recente, i miei messaggi non sono copyright, potete usarli, nessuno, scriveteli, stampateli, distribuiteli, però mettete non il nostro indirizzo, ma il vostro, siete voi responsabili di seguire le pecore, va bene, non noi, l'indirizzo deve essere il vostro, se lo volete mettere. Bene, Dio vi benedica, fratelli, vi assista, vi protegga, vi guidi, vi protegga dal diavolo, dalle insidie del nemico, vi mantenga nella volontà sua, andando a cercare le pecorelle, nutrendole, quando evangelizzate, occhi aperti per le pecore di domani, alla stessa ora sono qui. Io domani sera torno a quest'ora, qui. E ricordatevi che perché una pecora venga ad ascoltarvi dovrete invitarne 100. E questa è la media.
Sì.
Va bene, io questo è quello che ho trovato io. Devi invitare 100 persone perché ne venga una. Amen. Perché larga la porta che porta alla perdizione, stretta è la porta che guida alla vita eterna. Quindi Dio vi benedica, un abbraccio, un bacio. Amen.
Amen, fratelli, Dio vi benedica. Ciao a tutti, ci sentiamo domani alle ore 16. Un abbraccio forte, forte e tanto amore. Ciao.
Alleluia, ti amiamo Gesù. Grazie Signore.
Vedi quante belle cose intorno, quanti monumenti e quanto ingegno. Dove è arrivato questo mondo e dove ancora esso arriverà? Ma non considerare queste cose, tutto in questa terra passerà e non andrà più oltre la follia di questo mondo perduto e senza Dio. Già la scura è posta sulla vita di ogni uomo, quest'albero ancora non vivrà. Vedi che la notte passa e sorge un giorno nuovo, questo mondo passerà. Il mondo passa con la sua storia, con le sue gioie e vanità, con il suo orgoglio e la sua noia. Ma chi ha seguito Cristo resterà. Il mondo passa un breve tempo ancora, ci separa dall'eternità. Già la scura è posta sulla vita di ogni uomo, quest'albero ancora non vivrà. Vedi che la notte passa e sorge un giorno nuovo, questo mondo passerà. Questo mondo passerà. Questo mondo passerà.